Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
Un giardino cinto da un alto muro. All'interno del giardino una fontana. Nella fontana due stupendi cristalli. Nei cristalli il riflesso di un giardino di rose. In mezzo alle rose un fresco perfetto bocciolo. Guillaume de Lorris naturalmente usa il bocciolo di rosa come un'allegoria. Ma un'allegoria di cosa?
Dell'amore.
Che tipo di amore?
Intatto, ancora chiuso. Come un bocciolo.
Sì. Ancora.
L'amore è perfetto.
La gioia più intensa non sta nell'avere, ma nel desiderare. Il diletto che non svanisce mai, l'incanto che è eterno, è tuo solo quando ciò che più desideri è irraggiungibile.
L'incanto che è eterno è tuo solo quando ciò che più desideri è irraggiungibile. Vale per l'allegoria amorosa del bocciolo di rosa, di cui Anthony Hopkins, nei panni del professore di letteratura di Oxford, racconta ai suoi studenti nel film Viaggio in Inghilterra, ma vale anche per le isole intese come meravigliose utopie di mondi lontani, idilliaci e perfetti, specchio di ciò che non siamo e non conosciamo. Mondi verso i quali costantemente tendiamo e proiettiamo i nostri desideri. Ma, ci ricorda Judith Chalansky nel suo Atlante delle isole remote, di cui parleremo oggi, se il paradiso è un'isola, l'inferno lo è altrettanto. Proprio come un Giano bifronte. Non che la letteratura in passato si sia dimenticata di rammentarcelo. Pensiamo soltanto all'isola deserta e selvaggia del Signore delle Mosche, al destino infausto dei ragazzi che vi approdano e che una volta compreso di trovarsi su un'isola dicono «non ci troverà mai nessuno, moriremo tutti». L'isola da sempre rappresenta anche l'incertezza, l'impotenza dell'uomo dinanzi alle leggi della natura, dinanzi all'imprevedibile, ma anche il tema della sfida, del dominio. Quante letture, quanti significati dentro una piccola, grande isola. E d'altronde non è l'uomo paradiso inferno, non siamo noi una parentesi, isole tra arrivo e partenza. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante e devi augurarti che il tuo viaggio sia lungo. Oggi naturalmente tutto sembra più facile e molto meno poetico. Non abbiamo paura di finire spiaggiati come Robinson Crusoe, perché per spostarci disponiamo di sofisticati mezzi di trasporto. Per orientarci abbiamo il GPS, Google Earth, Google Map. La tecnologia intanto ci cula nell'illusione di essere immortali e avere tutto sotto controllo. E poi, siamo onesti. Chi di noi andrebbe mai su un'isola, sia pure bellissima, incontaminata e deserta, se non c'è il wifi? Mentre pensate alla risposta, iniziamo la navigazione con Judith Chalansky e il suo Atlante, all'insegna delle isole remote sparse nei diversi oceani del globo. Per fortuna, alla fine, la letteratura ci salva sempre. Judith Chalansky, classe 1980, nata a Greifswald, in Germania, ama i libri. Non soltanto scriverli, lei ama pensarli, disegnarli, conferirgli una forma, una certa linea, colore, consistenza, dargli insomma carattere. Studi in storia dell'arte e design della comunicazione, oggi vive a Berlino, dove è autrice, designer e dal 2013, per l'editore Matthes & Seitz di Berlino, cura una collana letteraria sulle scienze naturali. Il suo debutto letterario, il romanzo marinaresco Blau steht ja nicht, il blu non ti dona, è uscito nel 2008 per Mare. L'Atlante delle isole remote, al centro del nostro Geronimo di oggi, è stato eletto il più bel libro dell'anno e ha ricevuto il premio per il design della Repubblica Federale di Germania. I diritti di traduzione sono stati venduti in ben 14 paesi. E allora la nostra chiacchierata con Judith Chalansky non poteva che partire da qui, dalle sue passioni, quella per i libri, per le scienze naturali e naturalmente per le isole. Prima di addentrarci nell'Atlante, una curiosità. Ancor prima di scriverli i libri, prima di metterci l'anima, lei pensa al corpo. Come funziona?
Ja, ich komme letztendlich von der Form. Io vengo dalla forma e ho studiato design della comunicazione, una sorta di graphic design, e mi sono accorta che il miglior medium per me è il libro. Il libro può raccontare e contenere il mondo intero, per questo, a mio avviso, anche l'Atlante o l'enciclopedia appartengono a un genere poetico. Hanno questa incredibile pretesa di racchiudere in loro tutto il mondo, diventando dei volumi totalizzanti. Il libro, inteso come un corpo che assorbe, fa sua ogni cosa. Questo aspetto mi ha molto interessato. A mio avviso, ieri come oggi, il libro è un medium perfetto, capace di coniugare forma e contenuto, unendoli a tal punto da non poterli più tenere distinti l'uno dall'altra. Sono proprio questi i generi di libri che ho in mente e che voglio fare.
So zu verschränken, dass man es nicht mehr auseinanderhalten kann. Und genauso solche Bücher möchte ich eigentlich machen.
Dunque non esiste contenuto senza forma.
Ja, weil ich das auch Quatsch finde, weil ich so auch in Büchern denke. Ich denke nicht in einem Text, sondern ich denke, was für eine Art von Buch möchte ich machen.
Trovo sia stupido. Personalmente non penso ai libri come un testo, ma penso quale genere di libro vorrei fare. Faccio fatica a seguire i discorsi dei colleghi quando dicono che gli importa soltanto del testo. Non esiste un contenuto senza la sua forma. Non ho mai visto una cosa del genere. Lo stesso carattere Times New Roman, usato per un qualsiasi manoscritto, determina la forma con la quale le cose ci vengono incontro. C'è una certa sufficienza nei confronti dell'aspetto formale. Il design è sempre subordinato, è visto come ciò che deve servire a. E io non sono affatto sicura che i rapporti di potere debbano essere così suddivisi. Non sarebbe la prima volta che il servitore tiene in pugno il suo signore. Io provengo dall'ambito del design e della creazione del libro e sempre di più, tra l'altro, mi accorgo di non voler lavorare con contenuti prestabiliti, per poi accorgermi alla fine che non funziona e dover intervenire inserendo strutture alle quali sarebbe stato utile pensare prima.
Ma cosa fa esattamente una designer del libro?
Na, normalerweise ist es ja so, der Buchgestalterin kommt dann zum Zuge, wenn der Text fertig vorliegt.
Di solito il designer entra in gioco quando il testo è finito e il suo compito è quello di ragionare sul tipo di carattere che meglio si confà al contenuto. Questa è sempre una questione importante. E poi si riflette sul formato del volume. Spesso nelle case editrici è già indicato, ma non sempre. Ecco, a mio avviso, formato e carattere sono la parte più importante. E poi viene la carta, che gioca ancora un ruolo fondamentale. È un libro di genere narrativo che merita una colorazione gialla o è qualcosa di più sobrio e dunque si presta di più a una colorazione blu o bianca? E poi le pagine devono essere piuttosto spesse o sottili. Questo per me è pure importante. Ironicamente, l'edizione italiana del mio Atlante delle Isole Remote ha tutta un'altra colorazione, perché la carta di per sé è parecchio giallognola, di conseguenza anche il blu dei mari risulta di colore piuttosto verdastro. E i colori utilizzati, in verità, sono gli stessi, ma l'intensità di colore che ne risulta è differente. Trovo sia incomprensibilmente forte l'effetto che certe sfumature, certe nuance possono avere. Quando mi immagino un libro, tutto questo sta a me. Sono decisioni mie. Nel caso dell'Atlante, sapevo di dover trovare un formato che fosse adeguato alla smania di grandezza espressa nel titolo della parola ingombrante Atlante e che al tempo stesso funzionasse sia per rappresentare in modo efficace le tavole descrittive, sia come testo di lettura. Ho fatto molti tentativi. Pensato a quale misura in scala volessi dare alle isole rappresentate. Tutte le isole in questo libro rispettano la stessa scala e poi ho visto l'isola di Pasqua, nettamente più grande, e mi son detta, deve assolutamente rientrare nel libro. E ora il formato è tale per cui la scala di misura scelta si adatta per il rotto della cuffia anche all'isola di Pasqua, mentre tutte le altre si sono adeguate e uniformate allo stesso formato. E alla fine il risultato è molto bello. Perché ci si muove all'interno di parametri chiari. Chi ha scritto una tesi sa di cosa parlo. È importante determinare dei confini, elaborare dei criteri, decidere se c'è ancora qualcosa che è attinente al tema oppure no. Per questo il libro è molto curato. Guardando da un'altra prospettiva, questo progetto è anche una grande macchina di esclusione del mondo. Si decide che cosa deve rientrare e che cosa invece va lasciato fuori. Contemporaneamente ci sono però anche molte opportunità di includere altri elementi per vie traverse. Nel caso dell'Atlante, ad esempio, ha voluto inserire l'indice dei nomi alla fine. È un'operazione del tutto inutile, visto che si tratta di un Atlante delle isole remote. Credo che raramente si venga colti dall'imbarazzo di andare a cercarvi una definizione, ma il solo fatto che alla fine del libro io abbia deciso di collocare tutte le denominazioni geografiche ha per me qualcosa di poetico.
Aber allein, dass ich alle geografischen Bezeichnungen des Buches dort hinten verorte, es hat für mich dann trotzdem auch was sehr Poetisches, diese ganze Ansammlung von Wörtern dort zu haben.
A proposito di geografia, lei si ricorda il mappamondo che si illumina? Da piccoli quasi tutti ne avevamo uno.
Absolut, ja. Der Globus ist natürlich ein Weltmodell, was gerade in seiner Kinder- oder Jugendzimmer-Variante.
Assolutamente sì. Il mappamondo è un modello del mondo che in una stanza dei bambini ha una speciale connotazione ed emanazione, in particolare quello che si illumina dall'interno. Mi emoziona sempre vederne uno. E ogni volta penso, ecco, è tutto lì. In verità sul mappamondo non c'è tutto. C'è ciò che abbiamo a disposizione ed è immisurabile. Ma grazie a questo modello tutto diventa chiaro ed è facile orientarsi. Alla fine il mappamondo è un'interpretazione. È una certa visione del mondo basata su molti fatti. Non so bene che cosa accade nel momento in cui il mondo diventa una superficie piatta sulla quale scorrere con il mouse e con la quale può giocare un poco come la palla che gira con Google Earth. Ha in sé qualcosa di delirante, è un po' come i primi cartografi che sentivano di essere investiti di uno sguardo divino sul mondo. Per me, in definitiva, è un problema di estetica. La cartografia di Google Maps, non mi viene in mente un'altra parola, è pornografica. Trovo che abbia qualcosa di tumido, senza più conservare nessun rispetto verso il segreto e lo sconosciuto. Naturalmente, vi rientra tutto. Noi viviamo in un mondo nel quale la natura non ha più segreti per noi e per questo viviamo anche una sorta di disincanto. Prima la derubiamo della sua magia e poi quasi a volergliela restituire come se fosse qualcosa che potessimo fare, la cerchiamo nelle ultime remote macchie selvagge sopravvissute. E questo naturalmente è uno dei temi che attraversano, che sottendono il libro. Io personalmente sono un'estimatrice della cartografia erotica prodotta all'inizio del XIX secolo e del XX secolo. In tema di Atlanti devo ammettere che quello che preferisco è l'Atlante scolastico svizzero, che fino a poco tempo fa era ancora sul mercato. L'edizione alla quale mi riferisco risale, credo, agli anni Ottanta. Ora ne hanno fatto una versione nuova, aggiornata. Ma l'ultima versione mi piaceva molto. Guardando questo Atlante, si vede che gli svizzeri hanno un rapporto speciale con la cartografia.
Nel suo Atlante lei dice 50 isole sulle quali non sono mai stata e mai ci andrò. Ma ne è così sicura?
Nee, das weiß ich. Das weiß ich. Es gibt lustigerweise manchmal immer so Anfragen von Magazinen, die dann sagen, ja, wir finanzieren Ihnen eine Reise.
Lo so, spesso mi arrivano delle richieste da parte di riviste che mi dicono di volermi finanziare un viaggio verso una delle mie isole remote, in modo che io possa poi scriverne un resoconto. Io di solito rispondo, o vorrei rispondere, gentile signora, non avete capito nulla. È proprio su questa idea che nasce e si basa il libro e posso conviverci tranquillamente. Io non sento la necessità di visitare le 50 isole del mio Atlante. Le ho già circumnavigate e visitate mille volte nella mia testa, attraverso le testimonianze di altri. E mi è capitato spesso, durante le letture che hanno animato la mia ricerca, di realizzare come le persone siano abitate dalla nostalgia di vedere, di visitare un determinato luogo. C'è un uomo che si impegna per una vita a ottenere il permesso di soggiorno, per ottenere un passaggio sulla nave, perché si tratta davvero di luoghi ai margini, che si sottraggono alla curiosità del turista. Ci sono anche luoghi ai quali un'imbarcazione attracca solo 3 volte l'anno e talvolta nemmeno quelle. E poi quest'uomo raggiunge l'agognato e sognato luogo e la prima cosa che dice è: me lo aspettavo diverso. Oppure fa la sorprendente scoperta che è del tutto diverso da come lo aveva immaginato e adesso purtroppo in questo luogo ci si è portato appresso, cioè si è portato appresso se stesso. Quello del distacco da se stessi è sempre un grande tema. Quante volte si dice: se arrivo a questo punto, se arrivo a fare questo, allora è qualcosa di molto umano. Fa parte della vita fare questo tipo di proiezioni, investire di aspettative un determinato luogo o isola. E poi quando lo o la si raggiunge, quando ci si scontra con la realtà, emerge subito l'elemento della nostalgia. E ci si chiede: e che cosa viene dopo la nostalgia? Cosa segue il sogno? E in questo senso si tratta davvero del tema dell'utopia. E dunque dobbiamo stare a casa. Abbiamo bisogno dell'isola, ma se la raggiungiamo l'utopia muore all'istante, perché a quel punto inizia la vita. E il libro in realtà è anche il racconto di molte utopie fallite. E in fondo sappiamo bene a che cosa si allude. Quando siamo stressati e completamente sfiniti, qual è l'immagine ricorrente alla quale ci aggrappiamo? Quella dell'isola. Quella dell'isola portafortuna ricoperta di palme, dove appena approdiamo mettiamo il piede in terra, attacchiamo una maca, pronti a praticare una vita alla Robinson Crusoe, ma dotati di frigorifero. Torna sempre in noi, a mo' di ritornello, quell'illusione per cui, come in un refrain, diciamo: se un giorno potessi ricominciare da capo, naturalmente con delle condizioni ideali, proprio su un'isola deserta, allora... E in questo Atlante compare anche l'arcipelago inglese Tristan de Cunha. Le rivoluzioni sono proclamate sulle navi, le utopie sono vissute sulle isole. La legge di questa terra è semplice e coraggiosa. Tutti sono uguali, tutti dividono tutto e su tutti veglia un meraviglioso patriarca. L'idea alla base di questa forma di microcomunismo era la seguente: condividiamo tutto, ma accogliamo soltanto le persone giuste. Le altre le lasciamo annegare in mare. Trovo sia una perfetta sintesi dello stalinismo.
Nur die guten aufzunehmen, alle anderen aber im Meer ertrinken zu lassen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Zusammenfassung von Stalinismus.
Beh, si parla anche di un mondo selvaggio.
Absolut und eine, die halt auch wirklich so karg ist.
Assolutamente sì. In questo libro parliamo anche di isole estremamente povere, tristi, ostili, irreali. E nella testa c'è un pensiero ricorrente: questo luogo non è stato fatto per gli uomini e non vi è nulla che ferisce di più l'essere umano di un luogo che non risponde alle sue esigenze di urbanizzazione e di riposo e di relax. Per me, sapere che da qualche parte nel mondo questi luoghi ci sono, che esistono, è invece una grande consolazione.
50 isole e ognuna racconta una storia. Sono tutte vere?
Viele Leute haben auch geglaubt, dass ich mir die Geschichten ausgedacht habe.
Molte persone hanno pensato che mi fossi inventata le storie. In realtà i racconti si basano su ricerche e su documenti. La mia spedizione ha preso forma e sostanza in una biblioteca. Per questo dico che non posso essere certa di ciò che scrivo e raffiguro. Se non vivessimo in un mondo nel quale già tutto è stato scoperto, forse sarei diventata un'esploratrice. Ma in questo momento, in questo tempo, trovo che una delle più grandi sfide sia proprio quella di rimanere a casa navigando idealmente attraverso testimonianze e documenti d'altri, trasformando i loro fatti e i loro aneddoti in racconti. Anche questa è una forma di colonializzazione. Assorbire, fare proprio le storie di altre persone. Naturalmente, così facendo, avrei potuto riempire l'Atlante di motivi classici, ripetendo per 50 volte storie di naufragi e derive. Ma non era questo quello che volevo. A me interessava trovare motivi e temi differenti tra loro, mettendone in risalto anche il lato poetico. Ad esempio, un rapporto petrografico per me ha in sé qualcosa di poetico. Quando mi venne l'idea di questo Atlante, tutto questo non era ancora chiaro. Avevo il desiderio di creare una pubblicazione nella quale testo e forme confluissero perfettamente. diventando una cosa sola con tante cartine geografiche e con questa pretesa enciclopedica di rappresentare e contenere la realtà. Allo stesso tempo volevo realizzare un lavoro che fosse anche poetico, che avesse in sé della poesia. Per questo talvolta irrita, perché è una sorta di meticcio, di bastardo tra il genere narrativo e il saggio. E nonostante le isole abbiano una loro collocazione sul mappamondo, non possiamo essere così sicuri che esistano davvero. E questo è qualcosa di buono.
Auf dem Globus gibt und sie verortet sind, wir können uns nicht so ganz sicher sein, ob es sie wirklich gibt. Und das ist doch vielleicht auch was Gutes.
Tra le tante, a colpire, è sicuramente l'isola della delusione.
Ja, die finde ich auch toll, die ist sozusagen die historische am frühesten verortet ist, also eine Insel, die halt...
Anche a me è piaciuta molto. Storicamente è stata una delle prime ad essere collocata. È una delle isole scoperte da Magellano e il suo equipaggio, dopo aver navigato per un'eternità nel Pacifico, impazienti e nostalgici di approdare finalmente sulla terraferma. Erano ormai vicini alla morte, stremati senza cibo e acqua da troppo tempo. E in quel momento gli appare quest'isola. Ma grande è la loro delusione quando vi approdano e scoprono che non c'è niente. Nulla di commestibile, niente acqua, niente di niente. E per questo la chiamano l'isola della delusione. Dall'altra parte vi è qualcosa di molto poetico nel gesto di andare per il mondo e dare dei nomi ai luoghi. Fui entusiasta quando riuscii a collocare sul mappamondo un'altra isola, quella della solitudine, che ho scoperto ha preso il nome del suo esploratore norvegese Edvard Holm Johannessen, che l'ha chiamata Ensomheden, solitudine. Oggi quest'isola, che poi è la prima, quella che apre il libro, si trova su territorio russo e il suo nome è stato trasformato in Isola del Ritiro.
Sie ist heute russisch und da heißt sie aber Zurückgezogenheitsinsel.
Pensare alle isole remote, è un po' come partire. Non importa se fisicamente o con il pensiero. E se c'è chi parte, c'è anche sempre chi fa ritorno a casa. Proprio come ci suggerisce il nuovo romanzo di Thomas Hürlemann, dal titolo Heimkehr, ritorno a casa. Thomas Hürlemann mancava in libreria dal 2006 ed è tornato ora in grande stile. Heimkehr, edito dal Fischer Verlag, apre con la disavventura del signor Heinrich Übel, che con la sua utilitaria americana finisce fuori strada. In quel momento si trova in Svizzera, in prossimità di un ponte e di un lago. Quando si risveglia, invece, si trova catapultato su una spiaggia della Sicilia. Lui, che nella vita precedente era considerato un uccello del malaugurio e veniva evitato da tutti, all'improvviso, nella calda Sicilia, e vedete, anche qui torniamo su un'isola, è un eroe, un Don Giovanni. Come andrà a finire? Non ci resta che leggere il romanzo. Noi intanto ci salutiamo. Questa puntata di Geronimo Libri, tra partenze e ritorni, finisce qui. Vi ricordo però che potrete riascoltare la puntata in podcast sul sito di Rete2. Arrivederci, a presto, da Natascia Fioretti.